nuovo modo per sperare, un solo modo per sparire e poi avere voglia di scappare e non accorgersi che poi somiglia a morire, non averti qui e non poterti parlare quando voglio, quando sbaglio, quando mi acceca un abbaglio, gioia negli occhi, alba senza rimpianti, è quello che sei, che in fondo trovarsi è stato come svegliarsi, adesso è come non svegliarsi più. Hai aspettato tanto tempo, puoi tornare a risplendere, la paura è solo un muro nero da battere, se vuoi sentire tutto e non cadere giù. Io sono ancora qui, lo sai, ti chiedo solamente di fermarti. È tutto vero, guarda, puoi vederci se vuoi, puoi prenderti cura di noi e poi sarà un pensiero leggero e normale scoprire che poi in fondo la felicità noi ce l'avevamo già. Passato tanto tempo, riapri gli occhi ora, guardami, io sono sempre stato qui, per te, per me, per noi.
Gioia negli occhi, Holden Live su Radio Popolare, benvenuto.
Grazie.
Che bello averti qua, che bello poter parlare di un disco che, insomma, è uscito un po' di tempo fa e insomma, contiene tanto di cui parlare. La fretta e la pazienza è il suo titolo, un titolo che già contiene quasi un ossimoro, se sì. Vogliamo. È un disco che stai portando in giro, sarà live stasera a Como, giusto?
Sì,
in
ad Appiano Gentile. Sì.
Non voglio nominare Appiano Gentile per questioni calcistiche.
Okay. Okay.
No, scherzo.
Capisco come la tua fede.
Esatto. E poi c'è Sanremo che arriva, nel senso proprio della città di Sanremo, che ospiterà, sì, giusto, nei prossimi giorni. Il live che stai portando in giro. Io però prima di tutto voglio entrare ovviamente nel disco. È una curiosità che ho sempre quando il disco è fuori da un po', soprattutto quando un disco che attraversa in maniera così consapevole il lato emotivo che ci attraversa tutti in quanto esseri umani, se vogliamo, no? E quindi decide di soffermarsi su questa cosa, che tipo di rapporto si crea con lo stesso disco quando è passato un pochino di tempo?
Questa è una domanda interessante, perché in realtà ci stavo proprio pensando in questo periodo, adesso che lo sto portando live, perché quando ho scritto questi pezzi ormai risale a un anno e mezzo fa più o meno, in un momento che ricordo bene come un momento di grande difficoltà, di dolore, insomma, senza vergogna ammetto di aver passato un momento difficile, mi sono aggrappato al mio pianoforte, alle mie canzoni per uscire fuori da una situazione abbastanza dura. E ora che, diciamo, ne sono uscito, perché per fortuna, appunto, grazie alla pazienza, grazie al tempo, poi si riesce a riformulare le cose, trasformarle in qualcosa di differente, hanno un sapore diverso, hanno un sapore sicuramente diverso, e forse anche la bellezza delle canzoni, perché poi è lo stesso effetto che fa l'ascoltatore, no? Ogni ascoltatore in un pezzo ci trova qualcosa di personale, e quindi forse anche per me è così, come se fossi ascoltatore di me stesso, diciamo, adesso.
Il periodo in cui l'hai scritto, l'hai detto, è stato un periodo non facile per te. Sicuramente questa è una delle più grosse molle artistiche, non l'unica, non voglio che si pensi che bisogna soffrire per creare dell'arte, però...
Sì, o sono triste o sono incazzato, diciamo che sono le due variabili.
Esatto, le più grosse. Dopodiché, quanto ha contato il percorso? Cioè il lavoro su questo disco anche nel momento che stavi vivendo?
Beh, ci è voluto del tempo, perché è un disco apparentemente molto semplice, perché comunque è volontariamente stato creato, è stato fatto con pochi strumenti, quindi io che suono il pianoforte, io che non sono un pianista tra l'altro, quindi ho dedicato anche del tempo a cercare di seguirlo nel modo migliore possibile, anche se non ci sono riuscito, ma questo forse dà ancora più bellezza e verità al disco. E, ho fatto varie prove con vari piani diversi, in varie situazioni, alla fine il modo migliore per registrarlo è stata una casa di campagna dove il mio chitarrista vive, in una specie di scantinato adibito a studio, e lì è venuto fuori quello che veramente volevo buttare fuori, cioè quello che avevo dentro, senza assolutamente mascherarlo né truccarlo, insomma, ecco.
Ci racconti quel periodo anche da un punto di vista proprio musicale. Tu sei di Perugia, ma vivi da anni a Barcellona.
Sì.
E intanto il posto in cui si vive artisticamente in qualche modo ti influenza. E poi volevo chiederti, immagino di sì, visto che ci parlavi fino alla selezione del piano e del posto in cui puoi registrarlo il disco. E poi raccontaci proprio dov'era questo scantinato, in che modo, in qualche modo, è entrato artisticamente in questo lavoro.
Beh, è entrato appunto perché era chiamiamolo scantinato, ma comunque uno spazio libero, aperto, che era dove vive il chitarrista Ulrich Sandner, che ha anche prodotto il disco con me e che ha anche altri progetti, quindi non è mio nel senso di possesso, però è un mio amico, quello sì, e abbiamo trovato questo spazio circondati dal verde, con qualche rumore, addirittura c'è anche il rumore forse dello scaldabagno, dell'acqua calda, qualche cane che abbaia, insomma ci sono tanti rumori che conferiscono una sorta di, credo, di verità a questo disco, in un periodo nel quale secondo me c'è bisogno, insomma, quando si sente, insomma, la maggior parte di quello che si ascolta oggi è talmente perfetto dalla fine da somigliare a tutto il resto. Invece, ecco, posso dire che questo disco non somiglia probabilmente a nient'altro, insomma, è solo se stesso, sia nei suoi pregi che nei suoi difetti, ecco.
Dicevi che c'è questa... tu hai iniziato rispondendo alla prima domanda con... Ma è una cosa interessante perché ora lo sto anche portando in giro.
Sì.
Si vede cambiare un disco portandolo in giro? Succede questa cosa?
Sì, io credo di sì, appunto perché cambiamo noi, quindi prima di tutto l'intensità e la sofferenza con la quale ho registrato queste canzoni sicuramente ora c'è qualcosa di diverso, no? Quindi credo che questo possa anche essere notato da chi ti ascolta e anche da me stesso. C'è più leggerezza forse nel cantarle adesso, cioè forse un anno e mezzo fa non sarei neanche riuscito a cantarle senza bloccarmi per la commozione, anche possibile. Ora, per fortuna, ce la faccio, insomma.
La distanza è la distanza temporale, quindi è un qualcosa di importante, ti dà una prospettiva
differente. È la pazienza.
Esatto.
È la pazienza, che poi alla fine la radice della parola pazienza è patire, no? Quindi quando sono andato un po' a approfondire questo concetto di pazienza, in realtà significa che dobbiamo patire, sopportare le cose per poterle superare.
E l'elemento della fretta come entra in tutto questo?
La fretta è questa società dannata che ci vuole, che ci vuole velocissimi, che ci fa saltare da una canzone all'altra, che ci ha trasformato in dei prodotti che a sua volta devono consumare altri prodotti. È una corsa forsennata alla quale ho detto di no. Insomma, ho detto no, cerchiamo di fermarci un attimo, per riapproparci del tempo, perché è l'unica moneta che ha un valore, secondo me, oggi. E quindi dedicare il tempo a quello che davvero ci fa star bene, e senza inseguire mode né tendenze né farci fregare, insomma, dal sistema che ci prova in tutti i modi.
Tu hai detto di no in quanto artista, e giustamente stai dando anche l'elemento del tempo e l'importanza della pazienza di cui dicevamo prima, perché il disco anche per te funzioni meglio, riesci a portarlo in giro meglio e riesci a dargli la prospettiva giusta.
Sì.
Invece, e questo come artista, ma in quanto ascoltatore e fruitore della musica, che trucchi stai applicando per evitare di finire nel gorgo dell'ascolto della playlist che ti rimanda a quei brani lì, che ti fa scrollare da un'uscita all'altra, di brani che magari rischiano di colpirci subito e poi durarci in testa 3 giorni e ciao?
Il segreto intanto è non accendere mai la radio, cioè
non seguitelo questo, lo dico.
Aspetta, specifico, le radio mainstream, insomma, okay. non certo radio popolare, le radio che mandano i grandi successi del momento, no? Sia in Italia che in Spagna. E poi cercando di ascoltare i dischi che mi hanno segnato e che continuo a riascoltare, dove scopro cose nuove sempre.
Ecco, volevo chiederti anche questo, cioè la prospettiva musicale spagnola, e se ci sono evidenti similitudini, come giustamente hai già detto, se ci sono delle differenze però nell'approccio alla musica in Spagna rispetto all'Italia.
Guarda, è un po' difficile rispondere a queste domande senza rischiare di essere un po', come dire, di generalizzare, no? Io conosco il mio circolo, il mio ambiente a Barcellona, quindi Catalogna. Come sapete, la Spagna è fatta da tanti paesi. In Catalogna quello che ho notato è che c'è una grande attenzione verso la musica italiana, verso la musica d'autore italiana. C'è una grande, io credo che la nostra musica d'autore, essendo io un cantautore, sia una delle migliori che ci siano nel mondo, insomma, no? Abbiamo delle tradizioni, dei nomi, e in Catalogna, in Spagna, io credo che ci siano alcuni esponenti interessanti, ma credo che noi siamo riusciti a fare di meglio in questo, ecco, quello che fa il mercato spagnolo è un indie rock vicino a quello dei nostri anni 90 che si ripropone, e anche lì però la radio non l'ascolto molto, non ho un contatto molto diretto, ecco.
E a livello di serate, cioè sono Barcellona, è una città in cui si riesce ancora a vivere di musica, non solo di riuscire a sopravvivere facendo il musicista, ma proprio di riuscire a spostarsi e ascoltare musica dal vivo differente. Ci sono serate. Lo dico perché il Covid è stata una mazzata qui, no? E sì, lo si vede. Proprio matematicamente sono diminuite drasticamente le serate. Com'è Barcellona da questo punto di vista? Allora,
dal mio punto di vista personale, io preferisco suonare in Italia perché ho anche più spazi, più possibilità. A Barcellona, per il genere che faccio io, diciamo, è difficile trovare spazi. Però ci sono un sacco di realtà legate alla musica più tradizionale, che può essere legate alla rumba o al flamenco, che anche se non è tipicamente catalano, però ci sono dei locali dove si suona questo tipo di musica, c'è una bellissima energia, ci sono i locali, ma diciamo, se qualcuno mi chiedesse, mi consigli Barcellona perché io voglio fare il musicista e suonare il più possibile, non sarebbe la prima opzione sicuramente. A questo punto di vista un po' deludente è stata, però l'importante è assorbire l'energia di Barcellona, quindi è quello che ti resta dentro, ecco.
E immagino serva poi anche a livello creativo, ma magari ci arriviamo dopo. Intanto però torniamo al tuo disco e torniamo a chiederti un brano dal vivo. Ti chiedo cosa ci porti.
Allora, ci ho pensato un po' e insomma è stato abbastanza facile cadere sulla canzone che dà il titolo al disco, che è La fretta e la pazienza, anche per fare, insomma, per omaggiare, per ricordare un amico, un artista immenso che conosciamo benissimo, che è Paolo Benvenuto. È un dolore sempre pensare a quello che sia successo, non ci si crede ancora, ma ecco, in questa canzone c'è la sua voce nel mio disco, e quindi in questo momento adesso la canterò da solo ovviamente, ma risuonerà la sua voce sicuramente nelle cuffie, perché insomma è una presenza talmente bella e potente che non se ne andrà mai, quindi La fretta e la pazienza.
Lo sai, sono dovuto andare sulla luna per sentirmi meno solo e maledire la sfortuna di averti smarrita un giorno da qualche parte. Come si perde la pazienza, un treno, un bottone, senza sapere quando né dove. Che poi mica ci vuole così tanto a fare finta di campare e dirsi in fondo è una fortuna non avere nessuno da salutare. Ma tra la fretta e la pazienza c'è tanto silenzio, c'è fame. Avrei voluto dirti un po' di cose, ma poi mi sono morte in bocca le parole. Avrei voluto dirti che la gioia è il tuo sapore, ma i tuoi silenzi addormentati erano lividi che se li sfiori fanno male. Lo sai,
Ci sono inverni che non riesco più nemmeno a ricordare. Se abbiamo avuto mai fortuna prima di perderla un giorno da qualche parte. Come si perde la pazienza, un tempo, un dolore, senza sapere quando né come. Avrei voluto dirti un po' di cose, ma poi mi sono morte in bocca le parole. Avrei voluto dirti che la gioia è il tuo sapore, ma i tuoi silenzi addormentati erano brividi che se li svegli fanno male. Avrei voluto dirti un po' di cose. Avrei voluto dirti un po' di cose.
La Fretta e la Pazienza live, Holden. Io ti ringrazio anche proprio per aver introdotto un po' il ricordo di Paolo. Di Paolo Benvenu, sicuramente lo hai detto, è stato qualcosa che, al netto dell'essere improvviso, ha sicuramente creato un enorme dolore in chiunque lo conoscesse anche solo artisticamente. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo umanamente sa che è davvero una perdita gigantesca.
Sì, ho la pelle d'oca, guarda, veramente è, così. È una grande botta,
è così.
Una grandissima botta che ancora suona dentro proprio.
È così, ed è anche curioso perché è davvero una delle rare persone che lascia dietro di sé non solo dolore, ma la viene quasi spontaneo il sorriso, la grossa sensazione di aver avuto la fortuna di conoscerlo. E io volevo chiedertene proprio un ricordo, quindi non del momento del saluto a Paolo, ma proprio un ricordo tuo, anche artistico, di un artista che comunque hai voluto in un tuo brano e non in un tuo brano qualsiasi, dato che il disco porta questo titolo.
Sì, guarda, con Paolo è stato tutto molto, molto particolare, molto anche tenero, se vogliamo, no? Perché lui con me è stato, insomma, assolutamente super disponibile, gentilissimo. Io l'avevo conosciuto, cerco di farla breve, insomma, qualche anno fa, Radio 1 da John Vignola, ci eravamo incrociati lì, ci eravamo scambiati qualche parola, i numeri, dai, ci sentiamo. Poi sono passati un paio di anni, 2-3 anni, e quando stavo registrando il disco ho contattato Paolo e lui mi ha risposto: ma sì, non vedo l'ora, per me è un privilegio, guarda. Dicevo: dai, ma non mi stai prendendo in giro? No, maestro, io mi inchino alla tua arte. Mi ha riempito di robe talmente sì. meravigliose che io dico: ma mi stai prendendo in giro? Ma cosa dici? Vabbè? E quindi ci siamo ritrovati e lui ha registrato le sue voci dicendomi, io mi ha mandato la prima traccia, che erano tutte seconde voci molto discrete. Ho detto: Paolo, ma la voce è tua, facciamola sentire. Lui: ma no, qui questa è la canzone tua, si sente, questo disco è tuo, io ti accompagno e ti conduco, ma non voglio andare oltre quello che è il mio ruolo. E quindi già lì ti fa capire la bellezza di una persona del genere.
Sì.
E poi, che dire, artisticamente, io ascolto i suoi dischi da sempre, è uno dei più grandi cantautori ed artisti che abbiamo, voglio dire, in Italia.
Sì.
Quindi per me è stato davvero un onore. E mi ha riempito talmente tanto di complimenti che, diciamo, mi ha aiutato anche in un momento di difficoltà a pensare: ah, forse allora qualcosa di buono l'ho fatto, se lo dice lui, insomma. Ecco.
Ti ringrazio anche di questo ricordo, e così torniamo un attimo al disco.
Sì.
Prima, no, dicevi di quanto questo disco possa essere anche partire da una sofferenza che ti ha costretto ad attraversare le emozioni. Hai scelto di farlo con la consapevolezza, che è un'altra cosa, secondo me, un pochino controcorrente in un periodo in cui lavoriamo tanto di rimozione, è un po' la mia impressione, no? Ne stiamo attraversando di cose,
sì,
anche collettivamente, che vogliamo fare in fretta, lasciarci alle spalle, e non sono per niente sicuro che sia il modo giusto di affrontarle le emozioni.
È proprio così.
Io sono convinto che lavori come questo anche per questo servano, e quindi ti chiedo, la fase 2, e purtroppo uso questo termine che è legato a uno dei traumi di qui sopra, la fase 2 di questo lavoro, cioè la condivisione, i feedback, è una parte a cui in primis tu dai importanza, e ti sta restituendo non a te in quanto te, ma ti sta restituendo l'idea di un disco che stia facendo un po' un lavoro su chi lo ascolta?
Sinceramente sì, in maniera molto, molto netta. Io ancora l'ho presentato in poche situazioni, ma ogni volta che appunto mi sono esibito, chi era presente si è avvicinato dicendomi che aveva provato delle, insomma, delle emozioni vere, che si era commosso addirittura. Quindi insomma credo che l'autenticità e la schiettezza quando si scrive arrivi. Non era questo il mio scopo era semplicemente sopravvivere, cioè l'ho scritto davvero per sopravvivere, mi sono aggrappato a qualcosa per continuare a respirare e probabilmente quando si fa così inevitabilmente si trova la condivisione e il riconoscimento da parte degli altri, quindi è tutto automatico, tutto naturale, tutto meraviglioso insomma.
Ci raccontavi di quello che in questo momento a Barcellona e Spagna gira intorno a livello di musica. Ovviamente c'è tutto ciò che tu a cui sei voluto andare incontro e hai dovuto attraversare nella fase creativa di questo disco, ma immagino, lo immagino perché lo si sente da come suoni, da come scrivi, da come produci, che ci sia anche una che per te l'ascolto sia anche una fase molto importante. Che cosa stai ascoltando ultimamente? Che cosa hai ascoltato durante la lavorazione su questo disco? A parte questo disco, perché è chiaro che quando si lavora su un album ci si immerge tanto anche nel suo ascolto.
Sì, guarda, grazie per la domanda, perché in realtà poi avevo rimosso questa cosa, ma in questo periodo, nel periodo precedente, mi sono messo ad ascoltare sempre cose vecchie, perché io sono un maledetto nostalgico, però cose vecchie che non avevo avuto modo di approfondire, che sono i primi dischi di Antonello Venditti. Non l'Antonello Venditti dei nostri giorni, ma i primi dischi di Venditti, i primi 3-4 dischi, sono qualcosa di veramente straordinario che invito chi ci ascolta a riscoprire, che sono per lo più fatti proprio con il piano. Venditti aveva un modo all'inizio di suonare il piano molto particolare, che comunque era stato riconosciuto anche sui discografici, quindi era piano e voce, e in questa sua dimensione io ho pensato, ecco, questo è quello che vorrei fare, cioè vorrei dei testi che si appoggiano su un piano bello chiaro e bello definito, e con dei vaghi echi anni 70, insomma, che questo è stato. Poi vabbè, mi sono riascoltato tante cose, Nick Drake, Leonard Cohen, sempre diciamo autori abbastanza poco allegri, ma in quei momenti, sai,
dipende dai momenti, esatto,
robe,
esatto.
Cioè, se ascolto robe allegre quando sono triste peggio, cioè,
ma infatti,
molto peggio.
Esatto, sono pienamente d'accordo. Chiuderei chiedendoti un po', stasera lo ricordiamo, sei ad Appiano Gentile, vorrei chiederti che tipo di live hai preparato.
Allora, per queste date che sto facendo in questi giorni, poi che stasera sono al Tilt, poi domani sarò, come mi hai detto tu, a Sanremo, alla Cava e poi alla sede del Tenco, ho deciso di fare una prima presentazione proprio piano voce, quindi sarò io e un piano, non c'è proprio nient'altro. Quindi anche è una sfida anche per vedere se sono in grado di far arrivare il mondo di questo disco semplicemente accompagnato da un pianoforte. Devo dire che finora è andata bene, insomma, ho visto le reazioni giuste, quindi sarà per il momento così.
Questo vuol dire che sono degli ottimi pezzi, perché come tutti sanno il segreto di un pezzo che sta in piedi quando è chitarra voce o piano voce, tutto il resto sono anche bellissimi e fatti molto bene, orpelli che possono arricchire, e non sempre lo fanno i suddetti brani. Stasera Tilt Caffè Music Club, come detto, da Piano Gentile, e poi le due date a Sanremo che ricordavi, il disco La Fretta e la Pazienza. Io ti ringrazio, Holden, per essere stato nostro ospite. Prima di chiederti un ultimo brano, saluto anche chi ci ascolta da casa. Questa è la puntata di venerdì, quindi Jack torna lunedì a partire dalle 14 con una nuova settimana, ovviamente del magazine musicale di Radio Popolare. Il podcast lo troverete sul sito, sull'app e su tutti gli altri aggregatori online. La playlist, se volete, andate su Spotify, c'è il profilo Matteo Villaci e trovate tutti i brani andati in onda oggi. Se no, seguitemi su Instagram, @Matteo_Villaci, Matteo_Villaci, e nelle stories tutti i brani che abbiamo ascoltato. Con che brano chiudiamo?
Chiudiamo con non lo so, con Fidati di me, dai.
Mi fido totalmente. Fidati di me, Holden, grazie mille davvero di essere stato con noi.
Grazie a voi. Questa fame d'aria
è tutto quello che mi resta di te. Mi sei scivolata via come vento tra le mani in un giorno stupido. E i tuoi occhi verde trincea non si chiudono mai, non si chiudono mai, non si chiudono, non si chiudono mai, non si chiudono. Sei tu che mi hai insegnato a non godere per primo, sei tu che mi hai toccato dove neanche io mi conoscevo, sei tu che mi hai lasciato stremato e senza respiro, sei tu l'improvviso che non mi aspettavo, sei tu l'improvviso che non mi aspettavo, che crolli adesso il tuo sorriso sulle dannate paure che ci hanno inchiodato, che brucino adesso oppure fidati di me, fidati di me, fidati di me, fidati di me. Questo silenzio affilato è tutto quello che adesso mi parla di te. Mi sei scivolata via come aria tra le mani in questo giorno stupido. E i tuoi occhi trincea non si spengono mai, non si spengono mai, non si spengono, non si spengono mai, non si chiudono. Sei tu che mi hai insegnato a non godere per primo, sei tu che mi hai toccato dentro dove neanche io mi conoscevo, sei tu che mi hai ridato la gioia, la voglia col tuo respiro, sei tu l'improvviso che non mi aspettavo, sei tu l'improvviso che non mi aspettavo, che torni adesso il tuo sorriso e si porti via le dannate paure che ci hanno inchiodato, che brucino adesso, o più semplicemente fidati di me, 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 fidati di me. Oh, fidati di me.